Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del podcast of Beat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me, come sempre, c'è Valerio. Ciao Valerio!
Ciao! Allora, parliamo di cose. E tu hai news di cui parlarci?
Allora, no, perché in realtà ho tanti argomenti di cui parlare. A parte che c'è il gatto qui a fianco a me, perché sto registrando in una location diversa dal solito.
Ciao gatto! Ciao, gatto. Allora, parlerò io di una piccola news che è in realtà una notizia strana e interessante. Tu hai presente Doom, che l'hanno fatto girare, quello originale, su le calcolatrici o su un test di gravidanza?
Sì, Doom gira dappertutto praticamente.
L'hanno fatto girare su culture batteriche.
Oddio, sì, l'avevo sentito che ci vuole tipo tantissimo però.
È fantastico.
Per farli muovere.
Allora, come funziona praticamente? Hanno sistemato i batteri su una griglia, hanno diminuito la risoluzione del gioco e l'hanno fatta diventare a un bit, quindi o sono accesi o sono spenti, quindi è solo bianco e nero. Per prendere il colore ci mettono un tempo ragionevole, qualche minuto. Per perdere il colore ci mettono 9 ore, quindi andiamo alla velocità di un frame ogni 9 ore.
9 ore?
Sì.
Mamma.
E hanno calcolato, quindi, vediamo, una speedrun, quanti frame ci sono? E se facciamo un frame ogni 9 ore, quanto ci si mette a finirlo Doom?
600 anni, tipo,
600 anni!
No, vabbè. Io adoro quando la gente ha tutto questo tempo a disposizione per creare le cose più idiote.
È fantastico,
ma
cioè,
è così bello!
Allora, io vorrei che questa ricerca scientifica, perché è una ricerca scientifica, vincesse il premio Ig Nobel. Non so se lo conosci.
Sì,
e per
è
chi
il premio
non lo
più
conosce,
scemo per le cose più sceme dell'anno.
Sì, sono i premi Nobel delle ricerche stupide. Tipo, c'era una ricerca che aveva visto che i cani, quando cagano, guardano tendenzialmente sempre a nord.
Il proprietario?
No,
a nord!
Allora io ci ho riflettuto, può essere che, perché la ricerca suggeriva, può essere che i cani hanno un sistema dove riescono a capire più o meno dove sta il nord e quindi si orientano da quella parte perché gli animali...
Non è più probabile che gli dà fastidio la luce del sole.
Bravissimo! Il bello è che la ricerca non suggerisce che i cani si girano con il sole alle spalle perché gli dà fastidio, ma
ci fa tutta la ricerca sopra.
Fa tutta la ricerca sopra e poi dice, probabilmente c'è un qualche organo che non abbiamo scoperto che riesce a interpretare il campo magnetico terrestre e quindi girano la testa verso nord quando stanno cacando i cani.
Certo. E casualmente nei giorni nuvolosi questa cosa non succede o succede meno.
Non lo
però...
so. Allora, in realtà la cosa che avevano notato è che non succedeva nei cani più giovani, mentre nei cani più adulti e anziani sì.
Con la cataratta, poverini.
magari con la cataratta.
Povere bestie.
Eppure altra cosa, questo succede soltanto se sono in campi aperti.
Certo, guarda te il caso,
ovviamente.
E che caso!
Poi vabbè, se mi ricordo bene c'era anche una cosa che diceva se ci sono forti campi magnetici, tipo i tralicci della luce, così, a quel punto sono disorientati e non vanno più per forza in quella direzione.
Mm-hmm, certo, magari casualmente sono all'ombra del palo della corrente.
Non lo so.
Bah,
fantastico.
Comunque, sì, per queste cose stupide veramente ci servirebbero dei premi. Perché
sì,
comunque
sì,
anche
sì.
La stupidità ogni tanto va premiata. Più che la stupidità, proprio la perseveranza nel perseguire uno scopo stupido.
Ma tu,
capito?
Che ne sai quando questa applicazione avrà un senso?
Non credo di volerlo sapere, comunque.
Magari la ricerca del cane che caga, no. Però questa di Doom potrebbe avere senso, chi lo sa?
Questa di Doom... Sì, è interessante perché comunque, cioè, ci stai mettendo effettivamente della biologia e delle conoscenze.
Sì, fai cambiare il colore ai batteri, quindi è figo, dai, ci sta.
Sì, mi piace anche che abbiano scelto di farlo con Doom e non semplicemente, oh guarda, cambia colore. No, diamo un senso a questo cambio del colore. Vedi, la perseveranza nell'obiettivo stupido è bellissimo.
Fossimo stati in un'altra epoca, sarebbe stato ancora più divertente, perché magari potevi lasciare dei messaggi come se fosse stato Dio a metterli e far credere alla gente di tutto. tutto, di tutto.
Ecco, tipo scrivi io sono stato qui o scemo chi legge.
Scemo chi legge, ovviamente tu sai che questi sono dei messaggi nella Bibbia. Bene,
esatto.
Passiamo ad altre cose e parlaci di qualcosa di più serio, non per forza, ma comunque magari di un prodotto che possiamo vedere anche noi.
Allora, no, restiamo sulla perseveranza dell'idiota, visto sì. che ho detto che mi piace tanto. Allora, recentemente è uscita una opening di un anime che ha fatto impazzire il web, che è Bling Bang Bang Born di Crazy Nuts, nonché la sigla della seconda stagione di Muscle, Magic and Muscle. Allora, io premetto che ho sentito la sigla, mi ha ossessionato così tanto che sono letteralmente 2 settimane che la sento in loop non stop in macchina, e cioè me la sono messa anche come suonere al telefono, ed ho iniziato a guardare l'anime da cui è tratto.
Ah, quindi è prima l'idiozia. Hai sentito la sigla e poi l'anime?
Sì.
Wow.
Sì, perché mi era entrata così tanto in testa che ho detto io adesso devo capire perché una cosa così stupida ha senso come sigla, ed effettivamente ha senso come sigla perché l'anime è stupido, ma è bellissimo nella sua stupidità, cioè fa proprio il giro e dalla cosa più idiota del mondo diventa la cosa più divertente del mondo. Partiamo da questo presupposto. Il presupposto dell'anime è che è una società, siamo in una società di tutte persone che sanno usare la magia ed hanno una voglia nera sul volto, in una parte qualsiasi del volto, però ce l'hanno. Tutti hanno questa voglia nera. Il protagonista, Mash, non ce l'ha e non sa usare la magia, ma è vietato in questa società. È proprio contro natura,
li
contro
ammazzano.
La legge. Non si sa che fine fanno, no, non li uccidono, poi in realtà lo dicono, no, non li uccidono, però li segregano via dalla società. Quindi il fatto che Mash sia un adolescente senza la voglia sul volto che ne stabilisca il potere magico è contro la legge, cioè deve essere eliminata dalla società questa persona. Tutto l'anime si basa sul pretesto più stupido di tutti, che questo protagonista deve diventare l'allievo più importante dell'anno della scuola di magia più prestigiosa del paese. E tutto l'anime è letteralmente una parodia di Harry Potter, perché hanno i mantelli neri, hanno le casate con degli animali come simbolo, le casate sono 3, hanno il Quidditch che invece di avere 3 anelli ne ha 1, ma è Quidditch, è assolutamente Quidditch, c'è addirittura un personaggio che è la fotocopia sputata di Draco Malfoy perché è biondo ed è stronzo, cioè è poesia questo anime.
Fantastico.
E anche i nemici forti, in realtà, dato che l'anime è scemo, i combattimenti si risolvono super velocemente. Perché sì, ma il protagonista si ritrova quindi dentro a questa scuola di magia dove lui non sa usare la magia, non si deve far scoprire, e come caratteristica ha il fatto che lui ha una forza sovrumana, riesce a fare di tutto con i suoi muscoli. E adora mangiare i bignè. Non gli toccate i bignè.
Che magia e muscoli, direi muscoli e bignè a questo punto.
Guarda, hanno fatto, c'è un tizio su internet che ha fatto l'adattamento in italiano della sigla della seconda stagione e letteralmente nel ritornello fa prima un pugno e dopo un bignè.
Wow.
Cioè, allora, questo anime è arrivato nella mia top 3, neanche top 10, top 3 dei comfort anime. Ha completamente disarcionato gli altri e si è messo là, al primo posto. Cioè, io sto aspettando che esca ogni settimana la puntata perché so, ok, adesso mi siedo e mi spacco dalle risate. Cioè, tu hai visto la prima puntata con me?
Sì.
Cosa ti è sembrata di questa puntata?
È fantastico, cioè, è tutto molto casuale. Non, sì. Niente succede perché abbia senso che debba succedere, ma trovano un escamotage per farlo andare avanti e le cose accadono
esatto.
E basta. Però
esatto.
È fantastico, cioè è veramente One Punch Man con la magia.
Ma
stupido.
Più o meno.
Ma stupido.
Ma ancora più stupido. E tu ancora non hai visto una caratteristica principale di questo anime. È che lo sanno che è stupido questo anime, quindi alcune scene, in alcuni momenti, o c'è il personaggio che deve fare lo spiegone del perché l'azione è andata in quel modo, meglio del perché Masha ha avuto successo,
sì,
perché
VAR.
Magari è talmente rapido, sì, che è talmente rapido che non sono riusciti a vederlo, ma uno l'ha visto e proprio letteralmente dice, io l'ho visto, ha fatto così e te lo spiega.
E
te lo fa vedere al rallentatore, in bianco e nero, per farti capire questo è un VAR.
Sì, sì, sì.
Cioè, è andato così. Oppure i momenti in cui succede una cosa stupidissima e c'è un personaggio lì che fa, ma questa cosa è veramente idiota.
Oppure mentre il personaggio principale si allena e gli animali sono stupefatti dalla sua forza.
Sì.
La faccia con la bocca spalancata e gli tremano le cose, tipo allo scoiattolo che gli cade la ghianda dalle mani perché è troppo scioccato.
È su Crunchyroll questo anime, la seconda stagione è ancora in corso, sta uscendo, mi pare ogni venerdì se non mi ricordo male, venerdì nel tardo pomeriggio. Se vi volete fare quattro risate ve lo straconsiglio, cioè per me questo anime è... Io gli posso dare 10 microfoni, glieli posso dare.
Ma chi ti ferma?
Io gli do 10 microfoni con la maglietta quella Under Armour super aderente, capito, che si mettono le persone in palestra per far vedere i muscoli sotto.
Quella tecnica,
i pantaloncini, tecnica. I pantaloncini, gli shorts bianchi sopra e un bignè.
Un bignè, ovviamente.
Perché sì, assolutamente sì, è veramente stupendo, lo trovate su Crunchyroll, quindi lo potete anche guardare in maniera gratuita, basta che vi sopportate un po' di pubblicità, però è bellissimo. Io ho già deciso che porterò il cosplay di due personaggi perché tanto hanno la divisa, quindi basta che cambi la parrucca e le lenti a contatto, io ho deciso che porto due personaggi.
Sono tutti uguali, cioè cambi il posto dove c'hai la voglia e hai fatto il personaggio, non ci vuole niente.
Praticamente sì, e quindi dopo questa cosa così so stupid, so good... Ti lascio la parola, perché in realtà non posso parlare di più, perché le scene più belle, se le descrivo, poi vi faccio decadere l'attimo di «e adesso che cacchio fa?».
E infatti è bellissimo, è tutto così stupido che te lo devi godere se la gente... È come Ararar.
Sì, assolutamente.
Se uno te lo racconta, tu dici «vabbè, ma è una cagata, perché lo dovrei vedere?». Ma quando lo vedi, sai che stai vedendo un'opera d'arte.
Sì.
Parlando di opere d'arte... Sono andato a vedere Povere Creature. Allora, sarà difficilissimo parlare di questo film senza fare spoiler, e secondo me senza fare spoiler è la cosa più importante di tutte. Allora, si potrebbe descrivere in un modo abbastanza semplice, cioè Frankenstein, ma in chiave ultramoderna. Partiamo dalla tecnica, ok? Inizialmente 4/3 bianco e nero, poi c'è uno scatto di crescita del personaggio e si passa prima ai 16 noni e poi 16 noni e colori. E da là, okay, la protagonista veramente merita l'Oscar come miglior attrice. È pazzesca. Ti dico soltanto che c'è un altro personaggio... Non si può dire. Non si può dire.
Ok. Ma nel film o nella...
Nel film.
Ok.
Allora, è veramente fuori scala come bravura nel fare l'attrice, perché sa interpretare benissimo la crescita che si deve dare a questo personaggio ed è credibile al 100% sempre. Tu la guardi e non stai dicendo questa sta recitando veramente bene, ma stai dicendo povere creature.
Mm-hmm.
Cosa gli è successo? Altri personaggi molto bravi, pazzeschi, che cambiano la loro psicologia andando avanti nel film, sono interpretati benissimo, ma come lei nessuno. Non si sa bene né dove né quando è ambientato, cioè dove si capisce Inghilterra.
Ok.
Perché si intuisce, diciamo. E sono vestiti in stile, potremmo dire, vittoriano, comunque tardo 800. Ma ci sono dei pezzi di tecnologia che non c'entrano assolutamente nulla. Alcune cose sono abbastanza steampunk. Sì, è interessantissimo. Ed è un tipo di fantascienza, perché alla fine è fantascienza, che non è il tipo di fantascienza a cui siamo abituati oggi. Perché oggi, se ti dico fantascienza, tu pensi a Star Wars o...
Le navicelle, sì.
Fantascienza, siamo nello spazio.
Spaziali, altro.
Esatto. Ma questa è assolutamente fantascienza, che non c'entra assolutamente niente con quello che ti aspetteresti dalla fantascienza di oggi, ma più a quella del passato. Quindi è un retrofuturistico, potremmo dire.
Ok, e figo.
È veramente scritto benissimo. All'inizio si cerca di capire con un po' di difficoltà dove vuole andare a parare, che tipo di film è, ma poi... ti lasci semplicemente trasportare dalla storia, dalla scoperta, e quando ci sono delle svolte e dici «ok, Allora, mi è tutto chiaro? Il film ti stupisce. Ti prende a schiaffi e fa l'opposto di quello
dice,
che...
No!
Fa l'opposto proprio di quello che ti aspetteresti. Fa la cosa più lontana da quella che ti aspetteresti. Guarda, ero stanchissimo prima di andare al cinema. Questo film mi ha svegliato. Mi ha preso a sberle con la sua stranezza. Molto più all'inizio, nella prima metà, che nella seconda. Però... anche verso la fine ti sa dare sempre quell'input che dice ok, appena inizi a capire come sta andando cambia tutto, nel senso non è che cambia il film, che prende una direzione che non ti aspetteresti e quindi okay. Ti tiene perfettamente incollato allo schermo con un sacco di curiosità e quando finisce tu dici ok, il finale molto soddisfacente, perfetto tutto quanto, ne vorrei vedere ancora perché era troppo interessante. C'era così tanto di così interessante che quasi dispiace che duri soltanto 2 ore e mezza.
Urca.
Non è poco 2 ore e mezza, ma
no.
Vanno avanti veramente ad un ritmo pazzesco. È fantastico. Allora, non ancora ho avuto modo di recuperare Oppenheimer, ma so che Povere Creature andrà, quando andrà agli Oscar, ha tutte le carte in regola per vincere. Vincere tantissimo. E non so,
ci sta.
Quindi, se può essere meglio di film come Oppenheimer per ora, ma un giorno ci aggiorneremo su questo. Quindi, mi è piaciuto veramente tanto.
Voto.
L'unica critica che gli vorrei fare, in realtà, sono sulla scelta di alcuni obiettivi. Perché c'è un uso veramente, veramente importante del fisheye. Quell'obiettivo che... è un grandangolo molto molto spinto e che va a deformare un pochino molto i bordi.
Sì.
In alcune scene è usato in modo un po' diverso rispetto ad altre. L'effetto è che vieni sopraffatto dalla spettacolarità di alcuni paesaggi e vorresti vedere meglio i dettagli, ma sono microscopici. E quindi quello è forse l'unica critica che gli vorrei fare. Per questo in generale, comunque un 9,5 microfoni li merita tutti, assolutamente, assolutamente.
Puntatone oggi.
Puntatone, cose belle oggi.
Porca miseria. E allora io adesso, a proposito di cose belle, visto che ultimamente ho recuperato un po' di roba e ho 3 cose tra cui farti scegliere perché non so di cosa parlare effettivamente, c'è la nuova serie di animazione di Amazon, un libro e un fumetto.
Allora.
Quindi ti lascio la scelta.
Io so... della serie di animazione di Amazon che è Hazbin Hotel e l'ho iniziato a vedere pure io.
Sì.
E sono arrivato circa a metà.
E allora ne parliamo.
E allora ne parliamo.
E allora ne parliamo assolutamente.
Vai.
Che se ti ricordi te ne avevo accennato quando abbiamo detto che stava per uscire. La volta scorsa ti avevo detto che appunto c'era stata una puntata pilota. Puntata che non ho ancora rivisto ma che devo rivedermi perché secondo me ci dice alcune cose sulla serie. Comunque, a prescindere se si è vista la puntata pilota o meno, la serie si vede benissimo e ti ripresenta da capo tutti i personaggi. Quindi...
Sì, io non l'ho vista la puntata pilota e si capisce perfettamente.
Sì, infatti. Partendo da zero abbiamo la presentazione della protagonista, che è Charlie, che è la figlia di Lucifero e di Lilith, che secondo i Vangeli apocrifi è la prima moglie di Adamo, che però ad Adamo gli ha detto «Ah, no, non farò come dici tu, brutto uomo bipede, me ne vado per gli affari miei».
E Dio gli ha dato Eva.
Lucifero. E Dio poi gli ha dato Eva. Comunque Lucifero e Lilith creano l'inferno e ti spiega nelle prime puntate, nella prima puntata se non sbaglio.
Prima puntata spiegone.
Che comunque, sì, assolutamente spiegone, ti spiega che il paradiso detiene, tra virgolette, il controllo dell'inferno facendo uno sterminio di massa una volta all'anno. Sterminio che però viene anticipato perché ad Adamo gli dà fastidio che si faccia una sola volta all'anno, a lui gli piace di fare questa cosa dello sterminio e quindi lo anticipa di ben 6 mesi.
Lo sterminio è ad opera di Adamo, che è un angelo comunque.
Sì, è un angelo. Effettivamente non credevo ci sarebbe stato Adamo, però ci hanno messo Adamo. Molto interessante, perché è un cartone animato sboccacciatissimo, che fa delle scene abbastanza spinte, soprattutto il quarto episodio, abbastanza spinte, quasi a livello di stupro.
Sì, sì, sì.
Anzi, senza il quasi, in realtà. C'è semplicemente un piccolissimo consenso molto, molto velato a tutto ciò per non farlo sembrare stupro, ma la quarta puntata, proprio per questo, è l'unica puntata dove c'è un mega avviso all'inizio della puntata, che non c'è in nessun'altra, e ti dice, ah, in questa puntata c'è... mi viene in inglese sexual assault, come cavolo si dice stupro?
Non è proprio uno stupro, sì, potremmo dire sì, è uno stupro.
Ok, quindi dice, in questa puntata ci sono questi elementi, se ti dà fastidio non te la guardare,
ecco,
ed è l'unica.
Io a quella non ci sono arrivato, sono alla fine di quella prima.
Io non ti spoilerò niente, però, vabbè, lasciamo stare. Tutto questo cartone animato è caratterizzato quindi da momenti di super sboccacciati e anche sventramenti rari, a canzoni in stile Disney che ti spiegano un attimo il pensiero del personaggio in questione o la situazione che si sta andando a creare.
È letteralmente e in ogni un puntata... musical, bellissimo le canzoni,
sì,
poi.
In ogni puntata hai una canzone, le canzoni sono bellissime, anche se in realtà una non mi ha fatto impazzire, però non fa niente. E sono tutte, ogni personaggio ha la sua melodia, ogni canzone ti spiega un momento saliente, il pensiero saliente di quel personaggio, quindi sono essenziali le canzoni per capire come va questo cartone animato.
Una cosa.
Sì?
L'hai guardato in inglese o in italiano?
L'ho guardato in italiano.
Anch'io. Quindi non abbiamo
in italiano
confronto.
Ed ho molto apprezzato il doppiaggio.
Esatto, perché anche dal punto di vista musicale sono bravissimi anche in italiano, però so che in inglese sono attori di
Broadway.
Bravissimi, sì. Quindi spettacolari, però non lo so, non posso confermarlo.
No, ma la cosa bella di questo cartone, oltre, va bene, la sua caratterizzazione in generale, perché è una cosa che difficilmente si vede su una piattaforma di streaming, anzi penso che sia la prima volta che si veda una cosa così in contemporanea, splatter, sboccacciata, con riferimenti sessuali quasi completamente, cioè ci manca poco per essere espliciti, cioè ci mancano gli organi genitali, sarebbe effettivamente stato esplicito, cioè... Ok, oltretutto
sì, devo
blasfema.
Fare... sì, tantissimo. Un avviso per povere creature. C'è una quantità di sesso incredibile. Molto, molto, molto più che quanto ce n'è in Hazbin Hotel.
Ah vabbè, sì, in Hazbin Hotel in realtà è
ci sono riferimenti,
comunque.
Però molto di più. Vai, scusami.
Ottimo, no, tranquillo. E invece no!
Ok.
Sì, come dicevo, è anche blasfema, quindi dopo... Omens, che era la cosa che faceva forse più riferimento al cristianesimo, questa è la cosa che ci fa più riferimento, ma che lo disintegra proprio il cristianesimo, cioè lo prendi come una bellissima fiaba da cui trarci un'altra storia.
Esatto, viene sconsacrato completamente, mentre in Good Omens è una base su cui far diventare la storia, tra virgolette, più credibile.
Esatto, invece lo vuole completamente smontare, cioè vuole smontare i cardini della visione cristiana del paradiso e dell'inferno, mettiamola così, ma in un modo completamente diverso da Good Omens. Cioè Good Omens lo vuole fare per paragonare quelle cose che vediamo sullo schermo alla società attuale in un certo senso. Hazbin ti prende effettivamente i peccati che abbiamo nella nostra società, li fa diventare, li sdogana un pochino alcuni e... prende quei cardini e proprio li spezza, li disintegra. Mm-hmm. Tant'è che c'è... Ti posso spoilerare un attimo come viene presentato Lucifero?
Va bene.
Perché ci ho convinto tua sorella a guardare Hazbin Hotel, che già lo voleva guardare.
Allora, non era difficile.
Lucifero? No, vabbè, aspetta. Cioè, con questo avrei vinto a prescindere, perché Lucifero viene presentato in una stanza dove sta parlando ad una paperella di gomma ed è invaso dai paperelle di gomma.
Ce lo vedo.
Lucifero è una patata!
Ce lo...
Cioè no, non è una patata al tubero, nel senso è un patatino, è carino.
Un tranquillone lui, sì.
Ma io già so che Luca sarà pieno di cosplayer di Hazbin Hotel, perché tu considera che già solo per la puntata pilota e per la serie parallela di Eluva Boss, comunque qualche cosplayer ce lo beccavi in fiera ed è una cosa abbastanza di nicchia, perché sta comunque su YouTube anche Eluva Boss, cioè è una web series.
Sì.
E di Hazbin c'è stata solo la puntata pilota e comunque un cosplayer di Alastor in fiera ce lo becchi sempre. Quindi io faccio già una previsione, il Toto Cosplay per Luca 2024, Hazbin Hotel.
Lo sai, forse è troppo lontano, è uscito troppo lontano dal Luca dell'anno prossimo, quindi non ce ne saranno così tanti, ma ci saranno
non
sicuramente.
Non credo, Vale.
Ci saranno
non credo, perché Hazbin è da tanto tempo che lo si aspetta. E tu non, ovviamente non ti escono tutte queste cose, però se andavi a cercare roba che riguardava roba abbastanza nerd barra otaku bar, vabbè, insomma, la roba un po' fangorleggiante, mettiamola così, cioè, è esploso.
Okay,
quando hanno annunciato che usciva su Amazon Prime è esploso internet, comunque.
Allora, io devo dire però una cosa negativa.
Sì, cioè?
Ti spara addosso troppi nomi, troppi personaggi tutti insieme. Nella prima puntata ci saranno almeno 12 nomi di personaggi che ti mette tutti insieme, ognuno te lo caratterizza, ok? Però in questo modo ci togli 3 minuti della canzone, lo spiegone per capire la trama, ti rimangono 15 secondi a personaggio e rimani un po' spiazzato. Sono un po' troppi.
Vero.
E sono tutti importanti.
Vero, per carità, vero. Però poi te li mette tutti insieme nella prima puntata, però poi diciamo che ci si dedica più approfonditamente a gruppi nelle puntate successive.
Lo so, cioè io c'ho questo problema perché pure nella seconda puntata, invece che dedicarsi subito, ne aggiunge altri.
Lo so, sono tanti. Sono veramente tanti. Però i principali sono quelli dell'hotel. E comunque ti dico, io forse non ho sentito questa cosa perché avendo vista la puntata pilota me li ricordavo i personaggi, ma oltretutto la puntata pilota di mezz'oretta, cioè li spara flash a tutti comunque e qualcuno neanche ce l'avevano messo, però qualcuno non c'era ma ce n'era qualcuno di nuovo, quindi forse io non l'ho sentito perché avendo vista la pilota tre quarti dei personaggi me li ricordavo e li conoscevo già, però sì, forse effettivamente sono un po' tanti, sono tanti personaggi.
Sono veramente sì. Tanti, cioè quelli dell'hotel comunque quanti sono? A memoria 7?
Sono 8. Charlie, Vaggy, Angel Dust, Ask, non ti posso dire poi un altro, oddio la cameriera non mi viene il nome, e Alastor.
Quindi
sono 6.
6 più tutti gli altri fuori dall'hotel.
Sì, perché mi sa che pure nella prima puntata ci avevano messo Demone della televisione.
Sì.
Vabbè, comunque sì, sono tanti tanti personaggi, quello sì.
Demone della televisione,
però
quello della radio, poi c'è
la storia, quello della radio.
Poi ci sta tutto il consiglio nella seconda o terza puntata e sono
sì,
altri 8 personaggi.
Sì, ma tanti, ti mette tanti tanti personaggi per farti capire pure che il fatto che l'inferno è sovrappopolato, ma tanti personaggi li vedi, ma li puoi lasciare quasi da parte.
Sì, sì,
per il momento.
Il fatto
perché
è che
ti dico, sono poche puntate. Lo so. Però sono poche puntate dove ci è concentrato veramente tanto e le ultime due puntate ti tira delle bestie di cose. Cioè, nell'ultima puntata i 5 minuti finali sono essenziali. Cioè, ti caricano talmente tanta roba da vedere nella prossima stagione perché, ahimè, è già finita. Sono 8 puntate ed è finita la prima stagione. Chiusa. Sono quelle.
Dovremmo aspettare un'altra stagione per capire come va a finire. C'è un cliffhanger enorme, quindi.
Più di uno, ma grossi.
Mm.
Quindi, per quanto io fossi in hype, per questa serie comunque gli darei un 8.5 microfoni. Non ci arriva al 9. Le canzoni sono bellissime, la caratterizzazione dei personaggi la fanno comunque bene poi. Sì, effettivamente sulla prima puntata, ora che me lo stai facendo notare, caricano tanto. L'animazione è bellissima, ipercaratterizzata, cioè tu vedi un qualsiasi frame, un qualsiasi disegno e sai che stai guardando una cosa di Hasbin, cioè lo stile lo riconosci, al massimo lo confondi soltanto con Ellua Boss perché è la stessa autrice e disegnatrice,
però
è iper distintivo, super mega colorato, quindi se vi volete guardare qualcosa di interessante, perché non è solo divertente, è interessante perché è una cosa nuova, soprattutto da guardarlo su Amazon Prime, ve lo consiglio, dategli una chance. Guardate almeno un paio di episodi, perché tanto sono di durata normale, 25 minuti all'incirca. Guardatevi un paio di episodi e secondo me arrivate alla fine.
Sì e no, dipende da come siete, perché io lo riesco a dimenticare di guardarmelo, non sto così tanto in hype tra una puntata e l'altra, abbastanza facilmente. Cioè non ho questa foga di guardare un episodio dopo l'altro e di bingiarmelo. Come con altre cose, che può essere, boh, che ne so, uno Scrubs.
Vabbè, ho capito,
dire.
Però quello è pure più leggero da guardare.
Esatto.
Quello è proprio uno stile diverso.
C'ha un tipo di comicità abbastanza tranquilla, e però poi ogni tanto ti carica con delle cose abbastanza pesanti come tematiche, e quindi vedere tanti episodi di fila è anche un po' stancante. Può essere un po' stancante.
Sì, soprattutto se non si è una persona a cui piace lo stile Disney, lo stile animazione mezzo musical. Sì, quello può diventare molto pesante.
Le canzoni belle, però devono finire pure entro un tot, perché se no pure quelle fanno perdere un pochino. Non è che perché ti distrai, ma perché se dura troppo o stai spiattellando troppa trama con la cosa o ti ripeti sui sentimenti, perché quelle due cose si fanno con,
sì,
con le canzoni.
Infatti c'è una canzone che non mi è piaciuta quasi per niente, che è quella di Vaghi. Però vabbè, Vaghi è un altro e Carmilla. Però più che altro perché è un po' povera rispetto alle altre, proprio di contenuto. Sì, ok, mi hai messo la tua motivazione come fulcro, però non l'hai impacchettata bene come le altre canzoni, ecco, non l'hai confezionata bene come le altre canzoni, secondo me almeno.
Sì, ok.
La canzone migliore di tutte è sicuramente quella di Angel Dust della quarta puntata, se non ci sei ancora arrivato, quella è proprio oro.
Ok, va bene.
Molto molto bello.
Perfetto, e con questo potremmo anche aver detto abbastanza per oggi.
Sì, quindi vi ricordiamo che tutto quello di cui abbiamo parlato nella puntata lo scriveremo nella descrizione dell'episodio. Se volete chiacchierare con noi ci trovate anche su Telegram. E niente, a più avanti nella vita, ciao!
Ciao ciao!
Ciao a tutti ragazzi, allora questa sarà una puntata un po' espressa della serie...
Ciao!
Ok, fine, ciao! A più avanti nella vita!